Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Iniziamo la settimana in leggerezza, diciamo così, con un bel racconto, un bel libro, ma prima fatemi dire che lo sapete che continua il tour di Radio Popolare nelle zone non milanesi, e questa volta parliamo di mercoledì prossimo, credo che sia l'ultimo appuntamento della stagione, ci troviamo a Melegnano. Ci troviamo al Bar del Castello, miscela bistrò sociale in piazza Vittoria 11, le trasmissioni iniziano alle 9 del mattino e vanno avanti fino alle 19, vi voglio dire che anche Considera l'armadillo sarà presente come sempre. Quindi se volete venire a trovarci ne avete la possibilità. Poi lo sapete, sono già in vendita i biglietti per All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare che si svolge il 6, 7, 8 giugno all'ex Paolo Pini di via Ippocrate 47 qua a Milano. Sono 3 giorni, sono quasi 100 eventi, concerti, spettacoli, incontri, musica, cibo, bambini, non che si mangiano i bambini, insomma, beh, che ci sono iniziative anche per i bambini. Insomma, tutta questo grande momento di incontro, credo che tutti noi si senta il bisogno, l'anno scorso non lo abbiamo fatto, si senta il bisogno di riguardarci negli occhi e di stare un po' vicini, visto che i tempi che corrono sono veramente tosti, duri, brutti, non ci piace niente, o quasi niente. Vi ricordo che il biglietto d'ingresso costa 7 euro a giornata, ma se pigliate un abbonamento cumulativo per i 3 giorni, pagate 15 euro per tutti e 3 i giorni. I bambini non pagano, insomma, comunque andate sul sito, lì potete comprare i biglietti e potrete avere tutto il programma. Vi dico già che Considera l'armadillo ha organizzato 3 eventi a cui poi nei prossimi giorni vi inviterò più dettagliatamente. Empa Bonza e Brianza ci ricorda che questa è la stagione dei forasacchi, che sappiamo, soprattutto per chi ha dei cani, sono insomma un elemento di bruttissima incontro, diciamo così. Quindi andate sui social, sul sito di Empa Bonza e Brianza, perché lì vi danno comunque dei suggerimenti. Oh, poi c'è una bella notizia che ci arriva da OIPA, Leal e Leida, ed è il fatto che i 5 macachi detenuti nello stabulario dell'Università di Ferrara vengono trasferiti in un centro di recupero in Spagna, e insomma veramente l'idea di questi animali detenuti per anni negli stabulari dell'università ci hanno veramente rattristato, ma siamo felici per questa invece bella liberazione, diciamo. Ma ecco, siamo arrivati al momento di presentare il nostro ospite, che ho fatto aspettare un sacco, ma spero che mi perdoni. Sto parlando di Federico Santaini. Buongiorno Federico.
Ciao, buongiorno.
Federico Santaini è in realtà un famosissimo, come chiamarti, blogger, sai che io ho sempre delle resistenze alle
definizioni. Guarda, diciamolo, adesso si dice all'inglese, ma se vogliamo lo diciamo all'italiana, sì. Content creator, ovvero creatore di contenuti, in particolare video.
Ecco, e tu fai questi video sulla tua pagina, sì, dei social, sei su tutti i social, su quali sei?
Su tutti i social, da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, quindi in modo capillare ovunque.
Ok, ok, e fai questi video molto, devo dire, divertenti, ma non solo divertenti, sul tuo rapporto con dei ragazzi che vivono con te, esatto, ragazzi e ragazze che vivono con,
esatto,
te.
In particolare due ragazzi e una ragazza.
Ecco, ci dici chi sono?
Allora, sono i miei tre gatti, iniziamo dalla femmina che si chiama Blacky, una gattina nera che mi ha adottato nel 2015, il suo figliolino Thorin, altro gatto nero, e l'ultimo arrivato che ha soltanto 2 anni ed è un terremoto, un gatto rosso di nome Ragù.
Ecco, Ragù che ha delle posture quando dorme veramente interessanti.
Sì, sì, sì.
Noi sappiamo che i gatti hanno una capacità di, insomma, di muoversi ed è una flessuosità che è leggendaria, ma poi ci sono c'è qualcuno come Ragù che dorme in modo veramente molto plastico, vi consiglio di buttarci l'occhio. Senti, per chi non ti conoscesse, ma insomma, da dove è nata questa tua malattia? Possiamo chiamarla così,
sì,
no?
Sì, sì, possiamo assolutamente chiamarla così. È nata nel 2015 quando nella mia vacanza estiva, dove sono solito andare, in Valle d'Aosta, una gattina che era stata abbandonata mi ha letteralmente puntato, fino a quando non è entrata letteralmente fisicamente nella mia vita, partorendo e portando con sé 3 cuccioli.
Così proprio,
esatto,
pesante.
Esatto. E poi dopo lo svezzamento io ho tenuto la mamma e un cucciolo, ma gli altri 2 gattini non sono andati molto lontano, perché uno l'ha preso la famiglia della mia ragazza, uno una sua amica, quindi in realtà continuo a vederli. Col senno di poi forse li avrei tenuti tutti.
Cioè, immagino, perché poi insomma coi gatti si sa è un po' così. Senti, però noi ti abbiamo invitato perché tu hai scritto un altro libro, in realtà c'è il tuo primo libro,
si intitolava Fatti i gatti tuoi,
esatto, che era già insomma in qualche modo un programma, come si suol,
sì,
dire. Questa volta il tuo libro si chiama Il gatto dai 7 nomi. Allora, noi sappiamo che in genere si parla di 7 vite dei gatti,
esatto,
no? E quindi com'è sta cosa?
Allora, guarda, io sono partito proprio da lì, hai centrato subito il punto. Io sono partito dal fatto che ci fosse questa credenza, ovvero che il gatto abbia più vite. In Italia 7, ma nei paesi anglosassoni addirittura gliene danno 2 in più,
sì.
E partendo proprio da questa domanda che mi sono fatto, ho cercato di darmi una risposta e ho detto: ma se le 7 vite che il gatto ha a disposizione in realtà non fossero le sue, ma fossero le vite che nella sua unica esistenza incontra, in qualche modo rimette a posto? E così, da questa mia autoriflessione, ho iniziato poi a scrivere il libro.
Che è un vero e proprio romanzo.
Assolutamente sì, è un romanzo che ha come protagonista un gattino nero, un gatto di strada, che però nella sua vita incontra ed entra in contatto con 7 protagonisti, 7 persone, da Matilde, che è una ragazzina delle medie, a, per citarne qualcun altro, a Mario, che è invece un uomo sulla 60ina, e insomma instaura ovviamente un rapporto con ognuna di queste persone, e un po' in modo cronologico entra nella prima vita, aggiusta la sua vita, e così come è entrata senza preavviso poi se ne va, come a seguire la missione successiva.
Senti, ma allora, perché ti è venuta voglia di scrivere un romanzo nel senso che, ok, volevi capovolgere, diciamo così, il percorso, non è il gatto che ha 7 vite, ma 7 vite possono cambiare grazie all'incontro col gatto,
sì,
ma non lo so, ecco, aiutami.
Allora, sono partito, il fatto è stato questo, che vivendo con i gatti mi sono reso conto quanto in realtà, anche se in modo silenzioso perché non hanno l'uso della parola, spesso ci danno molto più loro di quanto noi diamo in realtà a loro stessi, cioè, e quindi in qualche modo volevo raccontare, quasi ringraziare un po' l'amore, l'affetto incondizionato che ti danno queste creature quando entrano nella tua vita, e omaggiandoli, diciamo, e quindi con questo romanzo, che è un romanzo che si svincola completamente da quella che potrebbe essere la mia vita o la vita da personaggio, perché, e in questo ringrazio l'editore Rizzoli, perché non è assolutamente autobiografico, ma mi hanno lasciato veramente carta bianca e non è una cosa così scontata, perché spesso quando si va a contattare qualche personaggio, soprattutto del web, spesso ti chiedono di fare l'autobiografia, eccetera, eccetera, ma io non volevo
Insomma,
assolutamente.
di per proseguire, diciamo così, il successo che poi uno ha sul
Esatto,
web,
esatto.
insomma.
Io volevo creare un qualcosa che fosse svincolato da Federico Santaiti. Certo, il libro porta il mio nome perché quello mi tengo, però non c'è la mia foto in copertina, non ci sono, ecco, tutte quelle indicazioni che potrebbero in qualche modo legarlo a Federico Santaiti sul web. E, perché ci tenevo? Ci tenevo a poter raccontare una storia che potesse interessare non soltanto le persone che mi seguono quotidianamente sui social, ma che in qualche modo si potessero rivedere nel racconto e nella vita quotidiana che loro hanno tutti i giorni.
Senti, Federico, ma insomma, questo gatto che attraversa le storie e che ha questa modalità salvifica, mi viene da dire, delle
Sì.
persone, non parla, cioè non è un gatto parla, cioè è un
No, no,
gatto
no, no,
vero. Com'è? Com'è? Com'è?
assolutamente.
Facci entrare in una storia per capire bene come si
Assolutamente.
muove.
Ok, allora, no, non parla, è un gatto assolutamente normale e quindi diciamo il romanzo non ha una chiave fantastica, ma è molto realista per quanto ovviamente possa esserlo. C'è un narratore onnisciente, quindi che narra e noi non sappiamo i pensieri o le parole del gatto, però come ben saprai anche tu che hai dei gatti, noi umani quando dialoghiamo con loro riusciamo a capirli, a percepire i loro stati d'animo e anche ciò che vogliono, ad esempio ho fame, dammi cibo, aprimi la porta, anche senza l'uso della parola. E questo gatto entra, guarda, ti posso iniziare a descrivere la prima storia. La prima persona che incontra è Matilde, una ragazzina delle medie, che diciamo è un po' lo stereotipo della ragazzina isolata, perché non rientra magari nei canoni estetici o anche fisici, ma anche proprio di atteggiamento che farebbero in modo che lei fosse appunto amata da tutti. Lei è la classica ragazzina un po' timida e che quando va a scuola è l'unica a camminare da sola, e mentre gli altri sono tutti accompagnati, hanno almeno un amico, un'amica, e quindi lei per tutta la durata delle medie è un po' lasciata in disparte, fino a quando, proprio nel tragitto che la porta da casa allo scuolabus, viene fermata da questo gattino e in qualche modo questo gattino la aiuterà, uno, a diventare il suo primo e vero amico. E due, grazie proprio all'incontro con questo gattino e al tempo che questa bambina passerà, questa ragazzina passerà con lui, fuori da scuola nel pomeriggio, diventerà anche il vettore che farà in modo di far incontrare la sua prima vera amica con questa bambina Matilde, proprio grazie al fatto che c'è questo gattino.
Quindi, insomma, diciamo che le storie che tu racconti sono un po' andare a scoprire le fragilità di varie fasi della vita umana,
Certo.
che in qualche modo attraverso la relazione con un ragazzo peloso come questo, possono, insomma, avere dei risvolti positivi. Insomma, questo, diciamo, è un libro che comunque. Come un po' anche le tue pagine social sono di sottile ironia e di, insomma, anche di un po' di poesia, diciamo così, perché è quello che traspare proprio attraverso i tuoi messaggi. Certo, c'è chi può dire, vabbè, ma certo, tu fai gattini, è facile avere successo, ad esempio, sul web con i gattini. Com'è?
Beh, oddio, diciamo che non è così facile in realtà. Sfido chiunque a provarci a vedere se poi riesce effettivamente. Diciamo che sicuramente il gatto è forse l'animale più amato dal web. Però Però ecco, non è in realtà così semplice. E poi io ho iniziato, dico l'epoca, perché ormai nel mondo dei social il tempo corre veramente
Quando è che hai
velocissimo.
iniziato a
Ho
proposito?
iniziato il primo video con un gatto, col gatto, con Blacky e Thorin in realtà, è stato fatto gennaio 2017,
Ok.
che per il mondo dei social è quasi epoca preistorica,
Sì,
perché
certo.
era l'inizio, diciamo, di Facebook con i video. E quindi diciamo che in tutti questi anni il fatto che io sia comunque rimasto su tutti questi social vuol dire che forse il pubblico, se così lo possiamo chiamare, si è legato in qualche modo a questi, ai contenuti, perché poi più che alla persona Federico Santaiti io do sempre molto privilegio, anzi quasi priorità al contenuto video e a quello che racconto con i gatti, che sia un video per far ridere o un video sull'abbandono e quindi per far riflettere.
Eh sì, perché insomma attraverso il rapporto con questo trio peloso, diciamo così, e con Coda, tu poi fai passare insomma una serie di altri messaggi che ci riguardano indipendentemente dal nostro rapporto con i gatti. Ma senti, sai, ogni tanto mi vengono in mente quando guardo i tuoi post. I fumetti di Simon Scott, no? Che è
Sì.
questo bravissimo disegnatore che evidentemente ha una tale simbiosi, diciamo così, con i gatti da riuscire con pochi tratti, insomma, a inchiodare anche l'espressione dei suoi gatti. Ma che cos'è che ha di così particolare il gatto per essere così osannato, al di là poi degli orribili episodi di cronaca che ogni tanto li
Certo.
riguardano, però qual è secondo te la chiave per cui noi umani,
Lo veneriamo
sì,
quasi.
beh, insomma, piuttosto.
Beh, secondo me alla base di questo fascino è proprio una delle caratteristiche dei gatti, è il fatto che per i loro atteggiamenti, per il modo di essere così eleganti, quasi inarrivabili. E diciamo che non sono mai scontati. L'affetto di un gatto non è come diversamente potrebbe essere quello col cane, col proprietario, dove il cane stravede per il suo proprietario, anche il gatto, ma nei modi, nei tempi che decide lui. E quindi diciamo che forse anche proprio questa caratteristica del gatto che c'è, ma non è lì solo ed esclusivamente per te quando vuoi te. No. Se lui in quel momento non vuole stare con te, lui ti dà una zampata e dice lasciami stare. Col cane è un po' diverso e forse
Certo,
secondo
no.
me questa fascinazione che abbiamo nei suoi confronti ha aiutato a continuare a venerarlo.
E beh, ad esempio, adesso non voglio fare racconti troppo personali, però ad esempio una delle ragazze con cui io vivo, Michella, e ormai sono 5 anni, non è mai venuta in braccio a me. Nel senso che io non ho mai preso in braccio i gatti per ragione proprio perché penso che non so se mi farebbe piacere essere presa in braccio, non so come dire, e quindi ho sempre lasciato a loro la, come dire, scelta.
Volontà la scelta.
Esatto, lei si mette a fianco a me, mi adora, fa le fusa, si struscia, eccetera, eccetera, ma non è mai salita sulle mie gambe, tanto per
È un
dire.
rapporto alla pari, fra soci.
Esattamente, siamo soci, io e Michella, e va bene. Carmen ha un altro carattere, un'altra modalità, e va bene, ma questo non voleva deviare il ragionamento sulle mie relazioni feline, ma volevo invece tornare al Gatto dai Sette Nomi, che è l'ultimo libro di Federico Santaini, edito da Rizzoli, e che esce proprio in queste ore.
Sì, esce proprio il 27 maggio e quindi dopo averlo annunciato ormai 3 settimane fa con un video trailer e avendo aperto il pre-order, devo dire che non vedevo l'ora adesso che dell'uscita e in inizia quasi un po' ad esserci un po' di ansia, perché dopo tanti mesi passati a scriverlo, un po' una parte di ansia è andata via quando finalmente dal silenzio ho potuto dire che sarebbe uscito un libro. Adesso invece l'ansietta arriva per dire: speriamo che piaccia, speriamo che venga apprezzato e così via. Però non vedo l'ora, ecco.
Immagino bene. Senti, intanto Anna ci scrive dicendo: buongiorno, adoro i miei gatti e si esprimono senza problemi, anzi parlano quando desiderano comunicare il momento del gioco, delle coccole e della pappa. Ci capiamo e mi hanno regalato una seconda opportunità di leggerezza. Comprendo l'amore per i gatti e comprerò il libro di sicuro. Mi incuriosisce e come. Un saluto da Axel, il gatto rosso, il controllore ed è il fluido nel movimento e Filù, il timidone, graziato e sensibilone, ecco. Quindi arrivano saluti.
Bene,
felini.
Ringrazio Federico. Molto. Ringrazio.
Senti, Federico Santaini, siamo arrivati alla chiusura di questa nostra chiacchierata. Qual è la storia che per te, lo so che è come dire vuoi più bene a mamma o papà, sì, non è bello,
sì,
o vuoi più bene a Blacky Thorin o Ragù, non si fa mai, però qual è la storia che dal tuo punto di vista e forse è quella che tu di cui sei più orgoglioso, mettiamola così, senza raccontarcela nel dettaglio, ma dandoci due dritte sul protagonista.
Allora, è molto difficile. Farò uno sforzo cercando di fare una scelta sui vari personaggi. Devo dirti che in realtà, per quanto non sia appunto autobiografica, sicuramente una parte di vissuto o comunque di scene che ho visto sulla mia pelle o sulla pelle delle persone a me care, ovviamente è entrato dentro questi personaggi. E se devo sceglierne una, Ti direi che forse quella di Mario, che troveranno a metà libro, che è una persona che di lavoro ha circa 60 anni, di lavoro fa il corriere, quello che però fino a qualche tempo fa veniva chiamato il fattorino piuttosto che il padroncino,
sì.
E si ritrova però in un momento storico dove il nuovo che avanza, dove ci sono le grandi multinazionali, no? Grandi aziende di corrieri e che via via vanno un po' a mangiargli il lavoro.
Il suo lavoro.
E quindi lui si ritrova però ad avere un'età in quella dei 60 anni, in cui è troppo giovane per andare in pensione, ma allo stesso tempo è troppo vecchio per quasi riadattarsi ed essere assunto in altre realtà. E questo personaggio qua mi è piaciuto particolarmente scriverlo, perché in qualche modo, anche se in modo notevolmente diverso, io l'ho percepito e l'ho vissuto post-Covid, osservando purtroppo i miei genitori che hanno avuto dei problemi, certo, proprio in quel periodo, entrambi con partita IVA, quindi capiamo le varie difficoltà.
Sì.
E in qualche modo c'è questo personaggio qua, se vogliamo, non dico che me li ricordi, però mi ricorda quelle sensazioni provate da figlio nel periodo del Covid.
Insomma, quindi avete capito, questo io ho fatto raccontare questo esempio a Federico Santaiti, scusami, prima ti ho chiamato Santaini, mi è scappato male, invece Federico Santaiti, che potete trovare sui social, così conoscete anche questi suoi gatti, ma soprattutto potete trovare in libreria praticamente da domani, con il suo ultimo libro che si chiama Il gatto dai sette nomi, edito da Rizzoli, e invece quello precedente si chiamava Fatti i gatti tuoi, ma sono due storie completamente diverse. Quindi io ringrazio tantissimo Federico Santaiti per essere stato qui nello studio di Via Ollearo e insomma leggiamoci questo libro che è consigliato. Avete capito che si parla di gatti, ma si parla degli altri animali che siamo noi.
Esatto.
E quindi è importante il confronto. Grazie mille Federico.
Grazie,
e complimenti anche per questo libro. E invece il mio topo mi si sta ribellando. Oh, là.
Grazie.
Allora io lascio Federico Santaiti, che davvero ringrazio molto per essere qua, ricordo Il gatto dai sette nomi, Rizzoli, e invece uso questi ultimi secondi per, oltre che per ricordarvi che appunto potete acquistare i biglietti per la festa già dal sito di Radio Popolare in qualsiasi momento, anche per ricordarvi una cosa secondo me molto importante, che bisogna andare a votare, bisogna far sì che si arrivi al quorum per questi referendum, perché queste sono scelte di democrazia importante che valgono sempre, quindi è un impegno che tutti noi dovremmo prendere. Allora, invece di usare la sigla, vi lascio con lo spot.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.